Allora, mi chiamo Anna Civarelli e sono RSU e RLS Aliti Spininfarina di Moncaglieri, un istituto tecnico della provincia, e sono RLS dal 2003.
In che materia insegni?
Insegno elettronica, materie di tipo tecnico, sono un insegnante teorico di materie professionalizzanti.
Io mi chiamo Claudio Benintende, anch'io sono RSU ed RLS all'Istituto Tecnico Industriale Pininfarina, dal 2006 insegno anch'io materie tecniche e laboratorio.
Cominciamo subito con una cosa specifica della vostra situazione: qual è l'atteggiamento in cui vi trovate a lavorare, qual è l'atteggiamento dei dirigenti, della controparte in cui vi trovate a lavorare?
Rispetto al problema della
Di salute e
sicurezza,
sicurezza sul posto
sempre.
di lavoro, sì.
Allora, la sensazione di questi anni, abbiamo cambiato tre dirigenti negli ultimi 4 anni. L'idea è che la sicurezza venga vissuta un po' come una palla al piede da parte delle dirigenze, perché soprattutto quando a loro è stata data la qualifica dirigenziale, gli è stata anche così attribuita honoris causa la qualifica di datore di lavoro, e da quel momento per i dirigenti è diventato un problema, perché rispondono dal punto di vista economico di eventuali problemi in relazione alla
Devono
sicurezza.
pagare multe
Devono pagare
eventuali.
multe e sanzioni che alle volte si possono spingere anche sui 2.000, 3.000, 4.000 euro, per cui comunque devono, insomma, coprirsi con delle assicurazioni, o comunque devono pagare proprio di tasca loro.
Entriamo nello specifico, vediamo dei casi singoli. Intanto una parola che ci può servire da introduzione: valutazione stress da lavoro correlato. Cosa vuol dire la vostra situazione?
Allora, nella nostra situazione la valutazione del stress lavoro correlato è, diciamo, è un problema esattamente come quasi tutti gli altri problemi della sicurezza, ma con una caratteristica particolare, che è quella di essere considerata più che altro un'idea del lavoratore, cioè l'idea che lo stress lavoro correlato sia un problema legato a situazioni specifiche e personali dei lavoratori, e che non sia invece una situazione generata dalla tipologia di lavoro e anche dall'organizzazione all'interno della quale il lavoratore si trova ad operare.
Sì, leggendo i giornali anzi, queste ultime settimane, vedo sulle scuole ci sono tetti che crollano, amianto, eccetera, che sono i casi più eclatanti, comunque gravi, però forse oltre a questo ci sono quelli che ci sono tutti i giorni e che non vanno sui giornali.
Sì, ci sono problemi ovviamente legati alla gestione dei laboratori, alla gestione delle attrezzature, alla gestione di strutture che ormai da anni non ricevono più una manutenzione costante, o
Nel
insomma,
vostro caso, istituto professionale, avete il problema dei laboratori,
tecnico.
tecnico, quindi, che non è molto diverso da quelli di una fabbrica.
No, non è molto diverso, ma non è molto diverso, e comunque deve essere affrontato ovviamente con la riduzione sempre costante di risorse e utilizzando ovviamente delle strutture e dei macchinari che sono quasi in molte condizioni, in molte situazioni sono obsoleti, e quindi ci si. Il tentativo è quello di trovare delle soluzioni tampone per poter rendere agibili i laboratori, per renderli funzionanti, ecco.
Noi abbiamo questo grosso problema proprio dello stress lavoro correlato, cioè noi dobbiamo considerare che in questi ultimi anni nelle scuole le classi hanno aumentato la numerosità, si va a fare lezione con 32, 33 allievi in certe situazioni, al di là anche di quelle che sono le reali capienze delle aule. E
Questo è un problema, grossi problemi sia dal punto di vista pratico, materiale, ma anche psicologico e relazionale.
certo, è un grosso problema relazionale, le richieste delle famiglie, le richieste degli studenti, la difficoltà di far lezione e di mantenere delle relazioni corrette all'interno della classe sono difficoltà grosse. C'è tutta una letteratura sul rischio stress lavoro correlato all'interno delle scuole tra gli insegnanti, e questo è un problema che dovrebbe essere affrontato, ma che tendenzialmente le dirigenze non vogliono assolutamente affrontare.
Problemi dal punto di vista relazionale, mi fa venire in mente una parola: burnout. burnout tipico di tutte le cosiddette professioni di aiuto, cioè educatori, insegnanti, infermieri, eccetera, e anche insegnanti. E
allora,
quindi il vostro lavoro è tecnico, didattico, eccetera, ma anche relazionale, anzi soprattutto relazionale.
E soprattutto relazionale, perché in tutti i momenti della giornata noi siamo coinvolti emotivamente.
Tutti i giorni con i ragazzi, spesso con le famiglie.
Molto spesso con le famiglie, molto spesso nella relazione tra gli stessi lavoratori e anche nella relazione verticale con il dirigente, quindi immaginate quale possa essere il carico emotivo giornaliero
che si accumula giorno dopo giorno, mese dopo mese.
Mese dopo mese, e che può poi rimanere latente in situazioni patologiche, e non ci sono e diventa sempre più difficile nei ritmi stringenti che adesso si hanno a scuola anche riuscire a capire come la situazione patologica si stia generando.
Non ci sono sintomi eclatanti, almeno per molto tempo,
e poi comunque ci sarebbe anche un problema oneroso dal punto di vista economico, perché per esempio se si volesse così anche solo attuare un sistema di vigilanza e di sorveglianza sanitaria, comunque i costi sarebbero tutti a carico delle scuole, e le scuole in questo momento non hanno soldi per la sicurezza.
Il burnout, quel che so io, perché è tipico anche di altre professioni, un modo per evitare di arrivare a quando diventa patologico e difficilmente governabile è molto semplice: la rimotivazione e riqualificazione.
Ci sono anche, secondo me, altre modalità. Noi per esempio abbiamo proposto al nostro dirigente di curare gli aspetti della comunicazione con il dirigente, e comunque di curare alcuni aspetti come la conflittualità con le famiglie, di lavorare su questo aspetto per esempio della conflittualità e in classe con gli allievi e con le famiglie. Stiamo ancora attendendo delle risposte, non c'è stata data nessun tipo di risposta, forse tra poco ci troveremo di nuovo col medico competente, non sappiamo se per sentirci dire per l'ennesima volta che insomma così siamo in Italia e non c'è la cultura e quindi dobbiamo rassegnarci.
Non può farci niente, lui, se siamo in Italia. A proposito, l'Italia però non è detto a caso, perché voi avete avuto occasione di guardare anche il sito per la vostro lavoro, avete avuto a vedere come era affrontato il problema della sicurezza anche in altri paesi, e in particolare dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, anche perché molte norme vengono dall'Unione Europea qui. Ebbene, non siamo in Italia, negli altri paesi, almeno per quanto avete visto voi, è diverso?
Ah sì, è completamente diverso. È sufficiente così per chi conosce l'inglese rivolgersi al sito ufficiale che tratta i problemi di sicurezza in Gran Bretagna, e si troverebbero addirittura software e correttivi per dare una risposta allo stress lavoro correlato. In Italia non se n'è preoccupato nessuno. Forse l'INAIL ha messo a disposizione per i datori di lavoro attraverso il suo sito ha messo a disposizione questa procedura di valutazione dello stress mutuata dal sito della Gran Bretagna. Per esempio nelle scuole ancora nessuno ne sa niente, ancora nessuno fa niente in questo senso, non c'è ancora una quantificazione del rischio da stress lavoro correlato, figuriamoci se ci sono dei correttivi.
Ancora una cosa sul burnout, poi magari cambiamo, sì. Mi sembra particolarmente interessante. E voi avete proposto, ipotizzato per prevenire questo rischio, modalità di comunicazione. Cosa vorrebbe dire in pratica? Per capire se sono poi cose davvero tanto onerose e tanto faticose da mettere in atto.
Allora, alcune cose sono oggettivamente forse impossibili nello stato attuale così della gestione delle scuole, perché certamente andrebbero ad incidere sulla questione degli organici, sulla riduzione degli alunni per classe e così via. Però ci sono invece dei correttivi che riguardano l'attenzione che le dirigenze possono mettere nella gestione della conflittualità con le famiglie. Come viene affrontata normalmente dai dirigenti? I dirigenti ricevono in camera caritatis le famiglie, che vanno a fare la rimostranza tal dei tali contro il collega, contro la capacità di insegnare di un collega, dopodiché il collega viene chiamato in solitudine davanti al dirigente e gli viene detto: ecco, la famiglia si è lamentata, lei non sa fare questo, lei non sa fare quell'altro. E a questo punto noi abbiamo chiesto di mettere in piedi un sistema in cui il collega possa conoscere prima le rimostranze che gli vengono fatte rispetto alla propria azione, di mettere in piedi uno sportello d'ascolto, per esempio psicologico. Comunque ci sono dei correttivi e delle azioni che non avrebbero alcun costo per la struttura.
A livello comunicativo.
A livello comunicativo, per esempio, ma facciamo un esempio, per il personale ATA, per il personale di segreteria, noi abbiamo proposto, anche coordinandoci con alcuni altri RLS di altre organizzazioni, per esempio dei call center, alcune modalità di affrontare per esempio il lavoro giornaliero. Abbiamo proposto di fare dei briefing ogni mattina tra il dirigente e gli assistenti amministrativi, nel quale viene spiegato ai lavoratori qual è il lavoro da fare, qual è il lavoro importante, qual è la scadenza importante da portare a termine. Questo soltanto per dare un supporto e anche una chiarezza di intenti ai dipendenti, che si sentirebbero coinvolti nei meccanismi decisionali attraverso anche la partecipazione a quella che è la pianificazione del lavoro giornaliero. Su questo versante abbiamo trovato più disponibilità. Meno disponibilità c'è per la questione dei docenti, perché la questione dei docenti è molto più complessa.
Ecco, ma proprio quello che non c'è è una cultura, no? Che cerchi di risolvere un po' questi problemi, o quantomeno di portare avanti delle istanze. È vero che è il Ministero che assegna un organico, e questo organico deve far fronte, ad esempio, a classi di 32-33 allievi, però d'altra parte non c'è nemmeno una spinta forte da parte delle dirigenze di rimostranza rispetto a questa situazione, no? Verso l'amministrazione centrale. Viene accettato tranquillamente che le classi possano essere, o quasi tranquillamente, insomma, possono essere di 32-33 in certe situazioni, si determinano tutta una serie di problemi, dopodiché i dirigenti dicono che loro non possono dare una diversa organizzazione perché il Ministero, e quindi si fa uno scaricabarile che assolutamente non affronta minimamente i problemi.
Questo vorrebbe dire, stavo per chiedere com'è la coscienza dei lavoratori, dei vostri colleghi rispetto alla salute e sicurezza, però da quello che mi raccontate vedo che non c'è proprio un clima adatto per incoraggiarla, una coscienza dei lavoratori e della lavoratrice.
Non c'è il clima adatto perché o perlomeno questa è la mia esperienza a partire dal 2003, il lavoratore è consapevole è consapevole che c'è un problema di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro. Il problema è che da parecchi anni a questa parte la soluzione al problema è sempre stata una sola: fare della formazione attraverso persone e figure che arrivano in collegio docenti o comunque in momenti di formazione anche in aula frontali, in cui ti vengono soltanto a raccontare le normative, le norme, e quindi il lavoratore man mano si deresponsabilizza e comunque perde coscienza. Per il lavoratore la sicurezza è diventata così, l'idea che verrà sottoposto ad una gogna di 4 ore di formazione tenuta da un signore X, uno sconosciuto che continua a raccontargli l'articolo 31 del decreto legislativo 8108, ma non gli dice niente della sicurezza nel suo ambiente di lavoro.
E su questo voglio fare un esempio specifico. Infatti la legge 81 del 08 è quella che ha inglobato anche la famosa legge 626, anzi ha armonizzato le diverse normative europee per l'Italia, quindi avrebbe dovuto essere un passo avanti, diventare il testo unico della legge, della normativa per la salute e sicurezza. Questa legge in particolare ha istituito l'obbligo di fare periodicamente un corso per voi RLS, un corso di aggiornamento sulla salute e sicurezza, e ne avete fatto uno proprio ieri. Quindi quello che mi stai dicendo, lo dice a ragion veduta, perché vieni da uno di questi corsi.
Allora sì.
Finalmente, adesso la salute e sicurezza, vedono finalmente, venite non solo L'obbligo di essere aggiornati periodicamente.
Allora, l'obbligo di aggiornamento sembrerebbe essere una cosa favolosa se ovviamente si affrontassero quelli che sono i problemi reali di una delle figure dei rappresentanti dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Noi siamo reduci da un corso in cui ovviamente quello che ci è stato raccontato è ci è stato raccontato l'insieme di alcune norme fondamentali. C'è stato detto che c'è un accordo Stato-Regioni del 2011 che tra l'altro, insomma, viva Dio, siamo insegnanti e ce lo siamo anche cercato noi su internet e ce lo siamo letto, oltretutto abbiamo anche, anche avuto degli incontri scontri col nostro dirigente in relazione alla formazione.
Quindi lo sapevate già?
Lo sapevamo già e poi quello che insomma... Proprio come aneddoto, noi ci hanno chiesto di elencare una serie di casi pratici rispetto ai quali avrebbero tentato di darci una risposta. Ieri, che era stato l'ultimo giorno, nelle prime due ore ci è stato detto che ci avrebbe risposto il docente delle ultime due ore e alla fine delle ultime due ore la docente ci ha detto che ne avrebbe dovuto parlare quello delle due ore precedenti. Questo è un aneddoto, tanto per dire.
Direi che si può dire questo: 8 ore di corso di aggiornamento si sono risolte in un attestato che noi porteremo al nostro dirigente scolastico, che lo preserverà da una multa di 2-3 mila euro, lo metterà in cartellina e per lui il discorso è chiuso. Noi in sostanza siamo andati a sentire per 8 ore, per fare un esempio, è come se a dei ragazzi universitari si andasse per 8 ore a fargli il ripasso della matematica, delle addizioni, delle sottrazioni e cose di questo tipo. Sostanzialmente, ecco, si può riassumere così. Quindi una cosa puramente formale, come puramente formale diventano la maggior parte dei corsi che sono organizzati per la formazione dei lavoratori, appaltati ad agenzie formative che mandano insegnare ragazzini presi così a livello universitario, no? Che magari qualche giorno prima hanno la comunicazione di dover affrontare un corso di questo tipo, e senza nel modo più assoluto che si rispetti l'accordo Stato-Regione, che dice che debbano essere illustrati i rischi specifici di quella struttura, mentre invece vengono fatte delle formazioni ma di tipo assolutamente generico. Anche in questo caso l'unica cosa che interessa il datore di lavoro e i dirigenti scolastici è avere nella cartellina del personale l'attestato che dice che hanno ottemperato questo obbligo, e quindi anche qui il dirigente è esente da eventuali multe che possono essere fatte. Quindi si risolve un po' in questo, purtroppo.
Se posso usare uno slogan, la sicurezza è più facile da raccontare che da fare.
Queste cose quindi si riducono a dichiarazioni di principio,
sì,
e l'elenco degli articoli.
Se posso sbilanciarmi, allora c'è un copia e incolla dell'8108 in un PowerPoint che viene proiettato e letto, poi ogni tanto c'è qualcuno che si lancia nel fare battute, non sai bene se queste persone accreditate dalle regioni che da una parte fanno gli RSPP per i datori di lavoro, poi dall'altra vengono a fare il corso da RLS, e quindi sono anche loro abbastanza schizofrenici, perché dovrebbero decidere se stare dalla parte del datore di lavoro che li paga per quell'attività o stare dalla parte dei lavoratori che non li pagano per quell'attività.
Quindi gli obblighi della salute e sicurezza in realtà in gran parte si può dire che hanno creato un nuovo mercato, rendendo obbligatorio fare dei corsi, la formazione, quindi ha creato quelle che offrono la formazione. Non saranno tutti schifosi, però comunque resta il fatto che hanno creato
certamente la formazione, certamente non vogliamo generalizzare. Ovviamente la formazione, soprattutto secondo me in ambienti industriali dove si deve fare della formazione specifica su macchinari che possono insomma comportare pericolo di vita o di morte, certamente ha un significato, ma su ambienti come quello della scuola, quello della formazione, devo dire che anche qui a voler usare un po' di battute per stemperare il clima, se la 626, se quando c'era la 626 non c'era sicurezza e non c'era business, con l'8108 non c'è sicurezza e non c'è business. c'è business, scusate.
Non c'è sicurezza, ma c'è business, cioè proprio tanto business.
E mi raccontate perché un detto recente, per indicativo del clima, il medico competente, che è l'equivalente per i nostri ascoltatori del medico aziendale delle fabbriche, vi ha informati, questo forse vi ha tranquillizzato, che non siete penalmente responsabili voi RLS?
No, in realtà è stato il nostro RSPP che
è la sicurezza per l'azienda, quindi il
è colui che in pratica è colui che è responsabile dei servizi di protezione prevenzione.
Quindi il vostro interlocutore?
Dovrebbe essere il nostro interlocutore. In realtà, diciamo, soprattutto nelle scuole, è colui che vede gli RLS come una palla al piede, perché gli pongono sempre delle questioni da parte dei lavoratori che lui ritiene ovviamente superflue, e incontrandoci per i corridoi ci dice: avete visto, gli RLS non hanno nessuna responsabilità penale in caso di problemi sulla sicurezza. Beh, insomma, questo non era
mai stato. Non dovete agitarvi troppo.
Non ci dobbiamo agitare, non dobbiamo romper le scatole, ma comunque gli abbiamo detto questo non era il nostro problema principale, lo sapevamo già.
Ma poi c'è anche un'altra cosa, gli RLS in tutte le fasi in cui intervengono solo a un livello consultivo, non sono come le RSU che fanno della contrattazione, qui possono dare dei consigli, possono dare delle indicazioni, eccetera. Ai corsi di aggiornamento, ai corsi di formazione per degli RLS non si insiste mai su quelli che sono i livelli a cui ci si può rivolgere, facciamo l'esempio alle ASL qua a Torino, a Guariniello, no? O insomma a degli organismi superiori che possono effettuare poi dei controlli. Si insiste sempre, quelli che hanno potere, si insiste sempre nel fatto che la relazione tra gli RLS e il datore del lavoro debba essere una relazione di tipo collaborativo, debba essere una relazione che non abbia conflittualità, debba essere una relazione, come dire, ballando il minuetto, no? Quasi che si fosse due soggetti paritari. Invece la realtà non è questa, cioè il datore di lavoro, una volta che ha osservato degli aspetti formali, quali la convocazione, l'illustrazione di quello che vuole fare, no? Cioè ha finito.
La formazione.
La formazione, l'illustrazione della formazione, sulla quale l'RLS non può neanche intervenire dicendo no, questa è sbagliata, ne facciamo delle altre, può intervenire dicendo solo a mio avviso questa non è fatta correttamente, dopodiché il datore di lavoro può dire va bene, io la faccio così lo stesso ed è finita lì. Quindi insomma non funziona poi tutto il meccanismo, no? Cioè gli RLS restano lì abbastanza soli a doversi gestire tutta una serie di questioni senza avere gli strumenti proprio.
A quel che mi ricordo, l'RLS controlla, partendo dal sacrosanto principio che la sicurezza sul posto di lavoro non è mai data una volta per tutte, non è mai perfetta, l'RLS controlla che le norme vigenti siano applicate, non solo, ma fa anche delle proposte, e in questo senso dovrebbe essere proposte e insieme al suo interlocutore discutono, perché si può sempre migliorare.
Il problema è che soprattutto lì dove ci sono delle RLS attenti, comunque si cerca di stemperare le richieste, anche perché ci sono delle oggettive difficoltà, alcune difficoltà di cassa da parte dei dirigenti, come al solito, ma anche
In questo caso sì, c'è la fase dialogante, c'è da fare tutta una serie di interventi, non si possono fare tutti, allora si discute sulle priorità.
Sì, si discute sulle priorità, il problema è che quasi sempre le priorità delle dirigenze non coincidono mai con le priorità dei lavoratori. Se per noi è una priorità la valutazione dello stress lavoro correlato, e se è una priorità mettere in piedi un piano di miglioramento per questo tipo di rischio, per le dirigenze questo è secondario, per cui magari è più importante, non so, cambiare il trapano nel laboratorio, quello vecchio, che però rispetta lo stesso le normative sulla sicurezza, ma fa scena cambiarlo anche nei confronti delle famiglie, anche nei confronti degli stessi ragazzi, e quindi spesso non sono coincidenti le priorità dei lavoratori con le priorità delle dirigenze. Le dirigenze spingono per fare cose più semplici
e più visibili.
E più visibili.
Sì, è così, cioè, effettivamente questo problema esiste ed è grosso. Non c'è molta differenza tra il tipo di relazioni sindacali e il tipo di relazione che ci sono con i rappresentanti dei lavoratori. I due soggetti hanno interessi che non sempre sono coincidenti, cioè, poi a parole possiamo anche dire che l'interesse del datore di lavoro è quello della sicurezza nell'ambiente di lavoro, come pure quello del lavoratore, quindi dei suoi rappresentanti, ma divergono invece gli obiettivi, no, specifici di dove intervenire, come intervenire e con quali metodologie, perché è vero che le scuole non hanno soldi, però è anche vero che ogni scuola e ogni dirigente ha a disposizione dei fondi per il funzionamento della scuola e può fare delle scelte del tipo mettere in sicurezza alcune cose, magari rispetto a comprare una serie di computer, magari rispetto a comprare delle LIM, magari rispetto a comprare dei bracci meccanici di robotica, cose di questo tipo.
Avete avuto problemi di amianto?
Allora, sì, noi nel 2005 avevamo scoperto come RLS che le nostre pavimentazioni contenevano dell'amianto e nel 96 erano state smantellate delle pavimentazioni simili in alcune aree senza le adeguate misure idonee allo smantellamento dell'amianto. Da quel momento in poi c'è stata tutta...
Diciamo che infatti l'amianto deve essere smantellato, ma con procedure rigorosissime. Infatti devono esserci aziende specializzate per farlo, seguendo specifiche procedure. Non basta
togliere amplanare l'amianto, ma bisogna confinare, chiamare l'ARPA che viene a fare le rilevazioni prima e dopo l'esecuzione dei lavori. Bene, nel 2005 si è smantellato un laboratorio di fisica, abbiamo scoperto che c'era questo problema, mai nessuno ci aveva mostrato le relazioni nelle quali si diceva che era presente dell'amianto nelle pavimentazioni, nelle guarnizioni del forno del laboratorio di chimica. Diciamo che il problema grosso di quel periodo, soprattutto perché il dirigente fu sanzionato per una serie di cose che andavano dalla scoperta che non c'era stata formazione, non c'erano state altre azioni che dovevano essere prese in conto da quel dirigente, dopo una serie di sanzioni anche abbastanza pesanti e onerose, la provincia intervenne smantellando tutta la pavimentazione in amianto, quindi al momento non dovremmo avere più amianto nelle pavimentazioni e quindi, come ci hanno detto una volta alcuni responsabili della ASL, tutto quello che è successo prima bisognerà aspettare il primo morto.
Perché l'amianto ha tempi di latenza lunghissimi.
Certo, 25 anni, quindi se le pavimentazioni furono smantellate nel 96 bisogna farsi i conti e capire se succederà qualcosa, qualche lavoratore succederà a 25 anni a partire dal 96. Ci auguriamo che non succeda.
Avete avuto o forse avete ancora problemi con i tetti?
Allora sì, anche noi siamo una di quelle scuole dove quando piove nelle aule e nei corridoi, abbiamo delle zone che proprio vengono praticamente presidiate da secchi durante i temporali, sono stati fatti dei lavori, già una prima tranche di lavori in estate, ma non capiamo se il problema è così, è senza soluzione, fatto sta che continua ancora a piovere. I ragazzi hanno tentato di scioperare, è intervenuto in un'assemblea dei ragazzi l'assessore provinciale all'istruzione per cercare di spiegare che non c'è pericolo, di fatto piove.
Sì, continua a piovere da tempi immemorabili, cioè questa è una scuola prefabbricata che è stata costruita nel 70 circa e questi problemi si sono sempre manifestati, cioè viene gestito dalla provincia la manutenzione dello stabile, è veramente inspiegabile come non si sia riuscito a risolvere, affrontare una volta per tutte un problema di questo tipo, come ad esempio non si riesce a capire come nel corso del del tempo non si sia mai riusciti a affrontare bene il problema del riscaldamento. Riscaldamento che in certi periodi dell'anno è insufficiente, termosifoni, colonne, aree totalmente al freddo, e in altri periodi dell'anno è a scoppiare di calore da tutte le parti. Cioè, ci sono problemi anche cronici, cioè, che non sono determinati dalla carenza di semplice di fondi, no? Perché insomma la manutenzione nell'edificio è stata fatta in parecchie tranche.
Ecco, io soltanto a livello anche un po' di denuncia all'opinione pubblica mi chiedo, e lo dicevo anche prima, è molto più facile raccontarla la sicurezza che farla. Allora, noi sappiamo, perché ne siamo venuti a conoscenza per questo problema della formazione dei lavoratori, che dal Fondo Sociale Europeo sono stati accantonati dei fondi per fare della formazione, per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole. Se non erro, l'ordine di grandezza delle cifre era di 300-400 mila euro, mi sembra. Ma forse, più che raccontarla, non è meglio farla questa sicurezza? Cioè provare a utilizzare questi fondi del Fondo Sociale Europeo secondo altre linee di indirizzo che non siano soltanto quelle della formazione, di usarle e di investirle per esempio nella manutenzione degli stabili, piuttosto che raccontare come si fa la sicurezza? Cioè, credo che sia importante che le famiglie sappiano che si parla di sicurezza, si parla di sicurezza nella formazione, ma perché non la si fa? Forse politicamente si possono fare delle altre scelte. Io mi chiedo se è possibile, non sono un politico, mi chiedo se è possibile utilizzare questi soldi che arrivano dalla Comunità Europea non per raccontare ma per fare.
A proposito di quello che dicevate prima, che il fatto che tutte queste positive di per sé, moltiplicarsi di norme e leggi sulla salute e sicurezza del posto di lavoro, fa sì che il problema principale del datore di lavoro e anche delle dirigenze scolastiche è quello di mettere a punto una serie di documenti con cui è formalmente in regola, senza andare oltre. Tra questi c'è anche il sistema della gestione della sicurezza.
Ah sì, nell'81-08, in pratica con l'81-08 il datore di lavoro che nella propria struttura dimostri di aver messo in piedi un sistema di gestione della sicurezza e quindi di aver previsto
comportamenti che si possono tenere e che non si possono tenere,
che possono essere controllati ed eventualmente sanzionati, automaticamente riduce le responsabilità del datore di lavoro rispetto ad eventuali incidenti che coinvolgono il lavoratore per problemi di sicurezza. Quindi nel momento stesso in cui io cito nella mia struttura e dico che esiste un sistema di gestione della sicurezza, automaticamente mi salvaguardo per quel che riguarda le eventuali sanzioni che mi possono arrivare se in caso di incidenti. E questo lo trovo allucinante, cioè il fatto stesso che io dica di avere questo sistema, poi insomma ovviamente è lasciato alla...
Sistema che peraltro costa, ha dei costi. Che...
Vi capita... di parlare con RSU o RLS di altre scuole e di istituti per sapere se queste problematiche sono diffuse?
Sembrerà strano, ma quello dell'insegnante è un lavoro un po' in solitario, nel senso che non c'è molto coordinamento con le altre scuole, bisogna essere proprio così attivi dal punto di vista sindacale per mantenere queste forme di coordinamento delle altre scuole. Comunque ci sentiamo con alcuni colleghi che conosciamo sindacalmente sempre sul territorio moncalierese, ma la situazione è diffusamente questa, cioè tutte le scuole in questo momento per l'accordo Stato-Regioni del dicembre o del novembre 2011 si stanno muovendo per mandare tutti i dipendenti a fare la formazione. Questo è il problema principale della sicurezza in questo momento.
C'è anche da considerare questo, che nelle istituzioni scolastiche al di sotto dei 200 dipendenti esiste solo un RLS. E quindi è una situazione di decisa difficoltà per un solo rappresentante dei lavoratori poter seguire gestire tutte queste cose, laddove da parte della dirigenza scolastica c'è un dirigente, un RSPP, degli ASPP, cioè quindi tutta una serie di personaggi che seguono queste cose. E molto spesso il problema viene risolto in una riunione annuale che si chiama riunione periodica, in cui vengono illustrate in una riunione appunto di istituto, in cui vengono illustrate alcune cose. Quando vengono illustrate, ieri al corso ci si diceva che in talune situazioni la riunione si svolge proprio così
al bar,
eccetera, viene richiesto all'RLS di mettere una firma da qualche parte e il problema è risolto fino all'anno successivo, quindi questo è un grosso problema. È un grosso problema il numero ridotto che prevede la legge di RLS, laddove i dipendenti sono più di 200 scattano i tre rappresentanti, con tre rappresentanti si inizia un pochino a ragionare, ma con un rappresentante ad esempio su una scuola di 199 dipendenti è assolutamente
sì, il problema del grosso lavoro che bisogna fare è veramente importante. Ci saranno anche dei permessi, però se si vuole star dietro alla normativa, ci si vuole documentare, non solo mettere la firma. Ecco, a proposito delle firme, questo è un altro aneddoto. Noi praticamente come RLS siamo ritenuti particolarmente rompiscatole, perché non solo abbiamo richiesto di firmare il documento di presa visione, il documento di valutazione del rischio, non per condivisione ma per presa visione, ma abbiamo richiesto di firmare ogni pagina del documento di valutazione del rischio perché potesse non essere cambiato in fasi successive, perché una cosa che a me ha lasciato sconvolto è l'idea che si possa firmare un documento nella prima pagina, non firmare tutte le altre pagine dietro, e quindi nel caso in cui ci sia un incidente, ci sia un problema, io la firma sulla prima pagina e tutte le altre pagine dietro potrebbero essere diverse da quelle che io avevo firmato. E noi per esempio siamo ritenuti una rappresentanza dei lavoratori abbastanza rompiscatole, perché l'abbiamo voluto firmare pagina per pagina. Questo la dice lunga, cioè i documenti di valutazione del rischio, e questo secondo me è l'assurdo non tanto nelle scuole, ma immaginiamoci in grandi aziende, viene firmato nella prima pagina e non in tutte le altre pagine successive, insomma. Siamo in Italia.
Sì, come se gli accordi sindacali fossero firmati tutti sulla prima pagina, no? Mentre invece tutti gli accordi sindacali, quando c'è una contrattazione, vengono siglati su tutte le pagine per dare certezza.
Forse la cosa che manca, come sia in ambiente scolastico, forse anche negli ambienti lavorativi di tipo industriale, è un coordinamento tra gli RLS per capire quali sono i problemi principali e non diciamo questa assoluta solitudine, confinamento a livello aziendale. Per esempio, per noi è stato tanto importante confrontarci con RLS giovani, con dei colleghi che lavoravano nei call center, che hanno fatto questo lavoro sullo stress lavoro correlato, traducendo dal sito inglese e fornendoci questo materiale. Per noi è stato importantissimo, perché noi saremmo stati poi sudditi delle notizie che ci venivano fornite dal datore di lavoro. In questo caso siamo stati noi invece a mettere in difficoltà, perché avevamo delle informazioni in più. Questo secondo me è molto utile.
Direi che gli RLS sono figure che devono essere rafforzate nel numero e nel peso, ecco, nell'importanza che hanno. Non dovrebbe, a mio avviso, essere solo consultiva, per alcuni aspetti dovrebbe essere determinante, no? Cioè si dovrebbe giungere a degli accordi e allora si potrebbe dare un pochino più forza, se no rischia di rimanere una cosa un po' sulla carta e molto burocratica.
Molto vasto, sì.
Beh, sì, io chiudo dicendo, chiudo diciamo sottolineando questo. Questo testo unico sulla sicurezza, questo decreto legislativo 8108, che doveva essere la Bibbia della sicurezza, che avrebbe dovuto mettere insieme la vecchia 626 con tutte quelle che erano le norme civili che si erano così via via sviluppate in Europa, si è ridotto, a nostro giudizio, forse con una nota un po' pessimistica, come un business per sulla formazione. Ecco, questo è una amarezza notevole.